è stato fatto notare da due persone che ho saltato il commento di pagina 32. Ahimè, temo di non riuscire a commentarlo con la vivacità e il pepe delle 18:30. Perché insomma io in realtà ho una traccia, ma poi vado lì e dovevo essere, o mi ero fatto un grappino, ma non mi pare. Sono andato, va bene, vedremo dopo cosa si può mettere sul sito, se l'una o l'altra. Allora, è importante non saltare commento a questo, perché pur appartenendo al capitolo 2, quindi faccio fare dei salti un po' strani, è essenziale ugualmente per la comprensione anche di quello che stiamo dicendo. In realtà voi avete visto che li abbiamo considerati insieme i due capitoli. Allora, tutto nasce da quella situazione nella quale Elohim crea quel torpore profondo, invalicabile, così su Adam. Notate bene che il termine non è Ish maschio, è Adam, quindi riprende in sostanza ciò che era già stato affermato, è l'essere indifferenziato, quindi che ha necessità di giungere alla differenza, alla alterità dunque. Quindi Dio si ferma, ho già commentato che non è Kitob, è il contrario, non è bene. Quindi in qualche modo, qualche autore giustamente commenta che questo momento del torpore su Adam, e quindi la generazione dal lato, di costola non se ne parla, è lato, dal lato di Adam, questo è in qualche modo come l'inizio di una nuova creazione, perché non ci sarebbe quell'esclamazione di bellezza, è bello, Kitob, Kitob, dopo la B e la V si pronunciano allo stesso modo più o meno, e quindi è l'inizio della nuova creazione, perché si possa dire che è bello. Quindi questo essere umano indifferenziato, perché è in questo stato di torpore invalicabile? È così perché non possa essere presente al farsi da se stesso, più che il farsi, dal differenziarsi all'interno di se stesso come umanità dell'elemento femminile, perché se fosse presente accanto a Dio con consapevolezza ne avrebbe in qualche modo una conoscenza che gli darebbe l'opportunità di possedere, di appropriarsene. Ebbene, questa annotazione, che sembra quasi ingenua rispetto al capitolo numero 1, qui qualche ingenuità pure in un testo di grandissimo livello c'è, e questa ingenuità dice che la relazione nasce solo nella differenza, e la differenza nasce dalla mancanza. Quale mancanza? Qui ce n'è una duplice mancanza. Una è il sapere. L'uomo non sa chi sia colei che poi definirà Isha. E quindi l'uomo non sa chi è lui e non sa chi è lei, benché attraverso la diversità, capendo primo che nessuno dei due senza l'altro è completo. ma d'altra parte, pur essendo incompleti, il loro vedersi uno di fronte all'altro genera in Adam la consapevolezza del proprio sé. Da dove capisco che io sono io? Dal tu che ho di fronte. Nel momento in cui scopro il tu come differenza da me e alterità da me, lì nasce la consapevolezza del mio io. E questo ha necessità di avere mancanza di. Secondo, manca un'altra cosa, manca l'integrità, il a Adam, perché ci sia davanti a lui Isha, perde la propria integrità, gli manca un pezzo, è un lato, ma gli manca un pezzo a indicare che solo la perdita genera l'altro. Torneremo sulle conseguenze della colpa quando si parlerà dei rapporti uomo-donna e della maternità della donna. Perché ci sia generazione, bisogna che ci sia perdita. Perché ci sia un figlio che cresce, ci deve essere perdita. Io non invento mica niente, perdita non vuol mica dire che non c'è più. Che non c'è più come parte di te, questo è il punto. Attenti, perché sennò, perché essere parte di me, io ne ho il possesso, domino, decido i criteri, sennò, io non invento niente, sono 48 anni quasi che ascolto le storie delle persone e anche ho deciso di ascoltarle. Ad esempio, ma torneremo quando parlerò della gravidanze moltiplicate, che serve tutto da chiarire. Moltiplicherò, non è solo che hai tanti figli, è un'altra roba. Con calma la prossima volta. Faccio un esempio. Qui in Basilica. Signora, credo, molto consapevole di sé, dei suoi principi, che presentava questo, no? Frase tale quale: quella strega mi ha rubato mio figlio. L'ho guardata proprio perché mi pare di aver con attenzione letto la Bibbia, quindi non perché ho dato dei testi di sociologia e di psicologia, ho letto la Bibbia e ho detto: signora, lei sa che questa è una bestemmia? Mi ha guardato con aria compassionevole della serie: non ci sono più i preti di una volta, è chiaro, il clima era quello, che difendono la famiglia. Ecco, si capisce perché poi le cose non vanno bene, no? Infatti non ho più avuto il dono di vederla, perché credo di aver semplicemente scandalizzato, lei ha scandalizzato me, ma comunque, cioè, guardi signora, che non è così. Mi sto spiegando? In termini intuitivi, perché sono delle robe molto difficili con la verbalizzazione astratta, detta così è chiara, abbastanza ben importante, no? Voi capite dunque che la relazione umana, perché sia vera, autentica, capace di generare percorsi positivi e percorsi di maturazione, ha necessità di fondarsi sull'accettazione di questa mancanza. Se non si accetta questo, non c'è nessuna maturazione, e di noi, e se siamo genitori e o educatori, dei nostri figli. Quindi capite che vivere una vita significativamente ricca e matura significa accettare, senza esserne irritati, né arrabbiati, né delusi, anzi, il proprio limite. Questo avviene anche nella relazione uomo-donna, perché l'altro è sempre un aiuto di fronte a me contro di me. Quello che ci sembra un ostacolo è in realtà l'occasione della nostra maturazione. Lo vedete la generazione nuova che sta venendo avanti, che alla quale si è creduto di dare una mano proprio superandogli i limiti, gestendoli noi, salvaguardandoli continuamente. Guardate che sto dicendo la parola di Dio. Se poi qualcuno ha qualche scaffale con altri testi, credo che possa da qui in avanti fare qualche riflessione piuttosto importante. Quindi vedete che l'uomo è veramente uomo, e quando dico uomo dico la famosa frase di Pepe, intendo abbracciare anche tutte le donne, no? Dopo, la gente mormorava, nelle pratiche faceva così, infatti è barzelletta, vuol dire che l'uomo, neanche la donna, ha un'esperienza umana fondamentale quando accetta il proprio limite. Quando invece ambisce al tutto, crea dei disastri. Guardate che questo qui è vero anche, non solo nella relazione tra persone, ma anche nella relazione con se stessi. Esempio, l'invecchiamento, che è un male incurabile. Voglio dire, io ho visto sempre nei miei oltre 40 anni delle persone anziane arrabbiate, ma proprio con la vita. Io facevo questo. Dico, signora, quanti anni fa? Sì, però se tu ti poni contro il tuo limite, tu stai male e fai, ahimè, star male chi ti è vicino. Mi rendo conto anch'io. Io oggi ho dei ritmi più intensi di quando avevo 30 anni. Dopo mi dico, ma sono stracca, fa fatica. Allora, a parte la stupidità mia dei miei orari, vabbè, ma questo qui posso solo prendermela con me. Ma per l'altra parte, o io accetto che sono lì, a quell'età che ho, con la, poi la storia che ho, mia, di salute, di cose che ho fatto, di testa, di rapporti, o ci sto dentro lì e allora ho la possibilità di vivere correttamente, positivamente, e questo fa molto bene anche agli altri che mi devono sopportare, e fa bene a me. Ma ogni volta che io sono arrabbiato dal limite e lo voglio superare, io lì sto condannandomi all'infelicità. Mi sembrerebbe invece che questo ti faccia vivere me. Non è vero, non è vero. Ecco dunque, vediamo adesso all'altro, un altro punto, sempre pagina 32 che ho saltato, un altro punto che è molto importante, che abbiamo salutato come positivo, ed è quel grido di gioia, questa sì, finalmente è carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa, si chiamerà Isha, adesso ve lo leggo, come risulta da quella traduzione più letterale che avrete a qualche pagina. E l'umano si disse, notate, se lo dice, perché è ancora nella fase di superamento dell'indifferenziazione. L'umano si disse, attenti bene a come suona, questa qui, questa volta, è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. A questa qui sarà gridato Isha, donna, poiché da Ish, uomo, è stata presa questa qui. Allora, sono due elementi che vi prego di tenere uniti per indicare la complessità dell'esperienza umana. Tenere uniti. Primo, positivo, è certamente un grido di gioia. È certamente la meraviglia di trovarsi davanti un tu con cui entrare in relazione, perché nessuno degli altri esseri viventi, pur essendo viventi con il nefesh che spira, non sono un tu che risponde. E questo è l'inno di Giove, mantenetelo, non va messo in questione da quello che sto dicendo. Quello che sto dicendo è dentro questo, e cioè cosa c'è dentro? C'è dentro l'aspetto positivo di questa gioia, che diventa persino poesia, è riconoscere che c'è nella differenza, dice Isha, Ish, è riconoscere nella differenza che c'è una identità, c'è la stessa natura, è riconoscere nella stessa natura la distanza e la differenza, tutto un gioco che è meraviglioso, ma non finisce qui. Se noi stiamo attenti, il linguaggio dice anche altre cose, che essa come osso, notate, non delle, ma dalle mie ossa, dopo arriviamo, carne dalla mia carne, dice da una parte la solidità dell'osso, della struttura scheletrica come immagine, e dall'altra anche la fragilità della carne. Tu sei la mia forza e sei anche la mia fragilità. Ebbene, c'è qualcosa d'altro che non è altrettanto positivo, cioè noi vediamo che l'uomo non si rivolge a colei che gli è messa accanto, ma si rivolge a se stesso. L'uomo si disse, non dice tu sei, dice questa qui. Se lo dice, attenti bene, vuol dire che parla in terza persona. Io ho parlato un attimo fa di io e di tu. In realtà qui non c'è un io che si stia rivolgendo a un tu. Non è l'inizio di un dialogo, perché per tre volte dice questa qui, la oggettivizza. Allora, quindi vedete che la creazione dal lato, perché ci sia un interlocutore che ti stia di fronte, un tu che riveli attraverso la diversità il tuo io, il tuo sé, questo genera l'incontro, ma qui non c'è l'incontro. C'è una definizione della donna, una definizione che fa l'uomo a partire da se stesso. Cioè, è Isha perché io sono Isha. Io Tarzan, eh? Ci siamo? Allora, vedete, un'altra cosa è assente, non solo è assente il rapporto io-tu, è assente nella parola di Ish, Dio, non c'è traccia, è come se questa Isha se la fosse in qualche modo costruita lui, non c'è cenno all'opera di Dio che gliela presenta come un dono, anzi dice la donna si chiama Isha perché da Ish è stata presa, è chiaro, no? Quindi da questo punto di vista abbiamo un essere umano che parla eliminando le mancanze, elimina la mancanza del sapere. È come se lui fosse stato presente al farsi della donna. La definisce parlando tra sé e sé. Non solo, ma come fa a definirla se era in quel torpore che gli ha impedito di vedere il farsi della donna? E l'ha vista solo quando era già belle che compiuta. È che pretende di conoscerla. Non può saperlo chi è, però pretende di saperlo, come se la donna, dipendendo da lui, potesse essere definita da lui. Guardate che poi la definizione è a un passo brevissimo dall'appropriarsene. Se io ti definisco, io getto già su di te una profonda opzione di possesso. E allora vedete che queste parole hanno esattamente annullato la differenza, l'alterità, perché l'alterità è ridotta a pura desinenza femminile, dal maschile ish a isha, che tra l'altro il nome che si dà lui, io sono ish, no, tu sei isha, chiaro, ma sono io che decide per me e decido per te. Ah, vedete, come se la donna fosse sua. Infatti con chiarezza dice: osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Quindi è come se impedisse a lei di essere fuori dal suo dominio. Vedete che la logica di questo è quella che abbiamo già rinvenuto, stiamo rinvenendo, è la bramosia. Non è solo l'egoismo, la bramosia indica anche il possesso. L'egoismo puoi anche accentrare su di te, ma questo è per il recupero della famosa pagina 32, che anche perché io vi dico sinceramente ogni volta che vengo qua, siccome io ci macchino su giorni interi, quello che sono 5 righe possono costare 4 ore, perché scrivo, riscrivo, tolgo, ammetto, no? Quindi quando arrivo qua io non so più se l'ho solo pensato, se l'ho solo scritto, se l'ho parlato, quindi abbiate pazienza, va bene? Ciò detto, dovremmo passare a pagina 36, perché la 35, se non sbaglio, l'abbiamo fatta. E passare dunque a quell'insidiosa presenza inquietante anche del serpente. Io qui vorrei fare un grosso omaggio allo scrittore antico, perché tra tutte le immagini che, tra le quali poteva scegliere, questa è veramente un colpo di genio, perché niente come il serpente non ha zoccoli, non abbaia, non ansima, ve lo trovate, vabbè, io ho un terrore che è pauroso, terrore pauroso. Bene, questo serpente viene indicato con un termine nakash, usato solo qui in tutto il libro della Genesi, la cui radice significa praticare la divinazione e la magia, cosa che era il massimo di abominio in Israele. Quando Saul va dalla cartomante per farsi dire il suo destino, lì è segnato e Dio dice: basta, tu eri l'unto di Dio, chiuso, tu sei più niente, per dire la severità. Quindi notate che si capisce subito, questo è l'antagonista, e quindi è chiaro che in qualche modo viene definito a partire da ciò che si oppone alla fede, cioè la magia. La magia vuole prendere Dio, non riconoscere, anche qui l'alterità. Bene, e intanto è importante, perché questo è un animale che in qualche modo appartiene alla creazione. Qui io vi ho risparmiato, diventava complicato e lungo, vi ho risparmiato di soffermarmi a suo tempo sulle cosmogenesi dell'antico Oriente, quindi sulle varie narrazioni dell'inizio del mondo, eccetera, eccetera, perché avreste visto che anche là viene affrontato il tema del male, ma in quei racconti il male è lotta tra divinità buone e divinità cattive. nel racconto della Genesi non c'è il male, ma non c'è la divinità del male. Quindi abbiamo una deideologizzazione del male. Mi è venuta anche perché è un po' complicato da dire. Abbiamo un male che è dedivinizzato perché appartiene a una realtà che è dentro il mondo. Questo è molto importante, il problema del male, il modo con cui noi affrontiamo, specialmente quando la vita o le difficoltà, i lutti, le sofferenze anche del mondo, la cosa più semplice, che a mio avviso è infantile, ma non posso dire perché uno potrebbe sentirsi anche offeso, io sto male di fronte al male del mondo, ma non mi metto ad accusare Dio, non ha senso. Adesso comunque forse è un po' prematuro dirlo qui. Ecco, è all'interno di quello che accade qui. Vedremo che cos'è poi alla fine, ma lo vedremo quasi subito. Intanto è definito come astuto più di, nessuno di noi sa l'ebraico, credo, però non è. Avete visto che alla traduzione c'era era astuto nudo?
Sì.
Ricordate?
Sì, sì.
Nudo. Perché? Perché arum mi, astuto più di, vuol dire, richiama a orecchio, un gioco di parole con la parola nudi, che è arunnim, cioè essere nudi, partiamo proprio da lì, esibisce la differenza, è la nudità che esibisce la differenza. La differenza si vede da ciò che manca o da ciò che c'è. Bene, vuol dire proprio questo: il punto di partenza del serpente sarà inserirsi a rivelare quella alterità che il maschio nega e che la femmina non afferma, quasi facendosi giudicare e definire dalla logica possessiva del maschio. C'è la complicità dei due, prima che ci torni su un po' e lo elabori, c'è la complicità dei due, perché finora tutto sembra molto aggressivamente maschile, c'è una complicità negativa che accetta da parte della donna che le sia negata la differenza. Quindi l'alterità si adatta a lasciarsi trasportare all'interno della possedersi, dell'essere posseduta. Comunque, il serpente, che è astuto, nudo, esercita la sua malizia con un'arte sottilissima, cioè usa la parola di Adonai Elohim con delle leggerissime trasformazioni che sembrano dire quello che Adonai ha detto e in realtà le stravolgono. Guardate che lo stesso procedimento è usato nel Vangelo da Satana quando tenta Gesù. Va là armato di Bibbia, è preparatissimo e gli cita i versetti. È chiaro? Allora, notate come il serpente, apparendo sostanzialmente corretto, inverte i termini della parola di Dio, facendo dire a Dio il contrario. Avete uno specchietto chiarissimo, pagina 36. Sulla sinistra avete la parola di Adonai, sulla destra la parola di Elohim secondo il serpente. Faccio notare, questo da te che riguarda anche Eva, che il serpente non lo chiama Adonai Elohim, ma solo Elohim. Con tutto quello che sapete, non vi dice niente? No, vabbè, non va. Tra poco lo riveleremo. Notate Adonai, di ogni albero del giardino mangiare mangerai, ed è un invito a questo. Ma dell'albero del conoscere bene e male non ne mangerai. La sintesi del serpente. Non mangerete di ogni albero del giardino. A rigore è vero. È detto di ogni albero del giardino e per ultima parola non ne mangerai. Ribalta tutto, dice la prima e l'ultima delle parole, non le ha travisate, le ha semplicemente risistemate saltando qualche piccolo dettaglio. Cosa fa? Ha riportato solo l'elemento negativo del discorso di Adonai. Manca l'elemento del dono, cioè l'invito a mangiare di ogni albero del giardino. Cosa succede? Mentre l'albero del conoscere bene e male è uno degli alberi nel racconto, qui diventa l'unico. Il resto non esiste più. Diventa l'unico e, poiché compare solo la proibizione, appare come una frustrazione indebita che suscita la reazione, il desiderio. State attenti che questa qui è la logica di ogni tentazione. Notate che questa modalità del serpente lo fa essere parente stretto dell'uomo. E l'uomo appare parente stretto del serpente. Ci siamo? Nella esclamazione dell'uomo c'è la gioia sì della donna, ma c'è anche il rilievo che gli è stato tolto qualcosa. Quindi quando dice questa sì è osso, questa qui, questa è mia, notate la logica che pervade è della stessa tipologia. Quindi vedete che la tentazione parte sempre dal limite. La tentazione parte dal limite occultando tutto il dono e ingigantendo il limite. Per cui quell'albero, che è l'unico da non toccare, diventa l'unico da desiderare, perché il resto nella tentazione sparisce, svigorisce, impallidisce, non è più significativo. Solo ciò che non posso raggiungere o non devo raggiungere cattura la mia attenzione, per cui io non riesco più se non a pensare quello che mi manca. È così. La tentazione è questo. La tentazione è esattamente la capacità di occultare il dono e di presentare in termini totalizzanti l'unica cosa che non ho o che credo di non avere. Quindi è la deformazione della realtà. La tentazione ha la capacità, lo dico in termini quasi catechistici, ha la capacità di far apparire bene, desiderabile, notate come questo albero desiderabile agli occhi, eccetera, eccetera, diventa intollerabilmente impossibile da rifiutare. Anzi, non solo non lo rifiuti, ma senti che sopra di te c'è in qualche modo una frustrazione che è indebita, cattiva. Quindi colui che è stato all'origine di ogni dono di tutto il giardino, ricordate la parola Eden, la protezione, un giardino, il dono di tutti gli alberi, il dono della donna, di tutto questo scompare ogni positività. Quindi il capolavoro del serpente è proprio questo, di far cambiare l'ottica, per cui non si vede più quello che c'è, si vede quello che non c'è. E infatti il dialogo tra il serpente e la donna è davvero decisivo a capire meglio quello che qui è già stato detto, cioè lo stravolgimento. Ciò che è un dono diventa una proibizione. Leggete le due colonne. E la donna parte bene. Parte bene. Perché rettifica quello che il serpente afferma. Ma l'inizio del cedimento, sottilissimo, lo si avverte nel modo con cui chiama Dio. Non lo chiama Adonai Elohim, ma lo chiama con Elohim, che è il nome generico di Dio. Mentre Adonai Elohim è il Dio dei volti, è il Dio della reciprocità, è il Dio del coinvolgimento. Elohim è quell'essere che muove le stelle, che è presente in quella pseudofede di molti, io credo in Dio, perché se no non riesce a far muovere Marte, Genere, Saturno, i bosoni. Dalla galassia ai bosoni qualcuno ha bisogno di un manovratore generale ed è Elohim. Non è il Dio della reciprocità, il Dio che si rivela per noi nel volto di Cristo. Chi vede me vede il Padre. La fede come rapporto personale diventa la fede come principi, difendiamo tutti, basta che possiamo fare quello che abbiamo voglia, ma l'importante è che difendiamo i principi. E vedi questo passo. Notate quindi come, pur essendo brava nel cambiare e correggere il serpente, però è già uscita, forse inconsciamente, dalla relazione con Dio, dalla reciprocità con Lui. Quindi non c'è più tra lei e Dio il dono, c'è l'essere di Dio. E fa, entrate in questa logica, si fa, cade subito in una cosa molto evidente, perché dopo aver corretto il serpente, di suo ci mette un'aggiunta, fa dire a Dio delle cose che Dio non ha detto e aggiunge: non lo toccherete nel timore che moriate. Nessun cenno a timore, a paura c'era nel testo precedente. Lei in realtà introduce la paura del castigo. Chi gliel'ha detto che era un castigo? Dove stava la volontà punitiva di Dio? Non c'era per niente nel testo. E allora vedete che se c'è un Dio vendicativo e che castiga, io ho già ucciso l'immagine di Dio. Vedete allora che in qualche modo la donna, proprio perché ha accettato il dialogo col serpente e le sue insinuazioni, in fondo è caduta nella stessa logica, che badate bene è la logica che abita ciascuno di noi qui questa sera, quegli altri che sono fuori, che sono a casa loro, che fanno quello che stanno facendo. Questa è la logica che ci abita. Vi leggo un capoverso di Enzo Bianchi, molto bello e molto fine. La logica è questa: se c'è una cosa sola che io non posso fare, allora non posso fare niente. Se c'è qualcosa che resta fuori del campo di quella che io reputo la mia giusta libertà, io comincio a sentirlo come mancanza di libertà. Non è che mi manca quel pezzettino lì, manca tutto. Ah, ma allora non si può fare niente. Io mi sento privato completamente della libertà, e questo è il primo passo, questo è sempre l'inizio della tentazione, che è il non ascolto della parola ed è l'antirivelazione. Il serpente è l'antirivelazione. Allora capite, attenti bene, che questo è per noi che siamo cattolici, apostolici, addirittura in serate come queste veniamo fuori di casa per venire qui, onore al merito, attenti bene. Perché noi possiamo essere approfonditissimi nello spiegare perfino le sgalmare di Pilato e le note in calce al testo e la finezza di un vocabolo. Ma anche il demonio, il serpente, non è da meno. È preparatissimo. Se qualcuno questi giorni qui ha letto o è venuto a messa e ha sentito il racconto di Marco di come Gesù proibisca ai demoni di dire chi è, perché Gesù non vuole che lo si incontri per sapere inteso come conoscenza intellettuale, non gli interessa. I demoni su questo sono informatissimi, ma non credono. Attenti bene, noi possiamo sapere meglio di prima alcune cose che ritengo, a mio avviso, fondamentali. Quindi siamo a livelli veramente fondamentali, ma paghi di questo potremmo avere mitridatizzato la nostra coscienza. Chi non ha tradotto Mitridate, re del Ponto, eh? Cioè, a forza di ingerire la parola di Dio, noi potremmo farci gli anticorpi contro la volontà di Dio. Potremmo discutere quasi con lui e spiegargli alcune cose. Infatti certi atteggiamenti sul problema del male che ho citato prima, io sento questa cosa, è come se ci fosse presente, io devo spiegare a Dio come deve fare le cose, perché mi pare che non le faccia bene. È così. Detto così, nessuno l'accetterà mai, che io non mi permetto. In realtà ce lo permettiamo. Io non credo più perché non mi ha... Io parto dalla mia logica, credendo che sia l'unica, la totale, perfetta logica che governa il mondo. Dovrebbe essere diversamente.